Il ciclo di Diderot di questa settimana è dedicato al pane, alla cultura del pane. Lo spunto ce lo ha fornito una rivista cartacea nata da poco che si chiama L'Integrale. L'invenzione dei mulini a cilindro avvenuta a metà dell'Ottocento è la moderna conclusione dell'antico tentativo dell'umanità di liberarsi della parte scura del grano, da sempre investita di pregiudizi negativi. Un esempio è quello dell'Accademia della Crusca, che nel Cinquecento adotta la metafora del setaccio e l'immagine del frullone per rappresentare il suo sforzo di isolare il più bel fior della lingua. Eppure la ricerca di una farina sempre più bianca è un esempio di progresso che è andato contro i nostri stessi interessi, perché a forza di scindere e separare qualcosa inevitabilmente si perde per strada. Io do il benvenuto a Diletta Sereni, che è la nostra ospite di questa settimana e che ha ideato e dirige L'Integrale. Buonasera e benvenuta Diderot.
Grazie, buonasera Mario, buonasera a chi ci ascolta.
Prima di chiederle del pane integrale, perché sarà questo proprio l'integrale il tema di questo nostro primo appuntamento, e magari anche poi insomma della rivista evidentemente, mi permetta di fare una piccola digressione, visto che parlavamo della dieta mediterranea con il nostro precedente ospite, con Marino Niola, e il pane insieme al vino e l'olio sono in pratica i tre pilastri di questa filosofia di vita. Qual è il suo pensiero in merito a questo?
Allora sì, c'è il pane nelle visualizzazioni grafiche della dieta mediterranea. Il pane compare insieme ad altri cereali, la pasta, la polenta, nella base della piramide, quindi inteso come alimento quotidiano. Una cosa che io faccio sempre notare è che quando è stato definito il modello della dieta mediterranea, questi cereali alla base della piramide erano intesi come appunto cereali integrali, mentre oggi quasi tutti i cereali che consumiamo sono raffinati, e tra queste due tipologie c'è una differenza molto significativa che dipende appunto da quello che si conserva e quello che si scarta in fase di lavorazione.
Perché diciamolo, un pane integrale è qualcosa che va decisamente oltre la somma delle sue parti.
Sì, allora diciamo, la riscoperta del pane integrale, così come delle farine integrali, è recente, relativamente recente. Come faceva notare lei nell'introduzione, il progresso tecnico ha sempre teso verso la farina bianca, e per ottenere una farina bianca o raffinata, quello che succede è che la macina scarta la crusca e il germe del grano, che sono le parti più nutrienti, perché dentro ci sono fibre, vitamine, sali minerali, proteine. E mantiene soltanto la parte centrale, che è quella diciamo più grande del chicco, che è l'endosperma, e che però è la parte più povera in nutrienti, perché è fatta solo di amido, cioè di zuccheri, quindi ha un indice glicemico più alto e si correva tutte quelle malattie che la dieta mediterranea sembrava ridurre: obesità, diabete, problemi cardiovascolari.
Prego.
Sì?
E credo che la stessa cosa si possa in un certo senso anche dire del riso, no? Perché indirizzati verso questa raffinazione eccessiva, proprio pensando al grano e alla farina?
Ma è vero, sì, allora, perché effettivamente lo sforzo tecnico dell'umanità è sempre stato teso a raffinare sempre di più, con setacci sempre più fini, per arrivare al compimento di mulini a cilindro a metà dell'Ottocento. Ci sono ragioni pratiche, cioè che la farina raffinata è più facile da conservare, da panificare, e ci sono le ragioni simboliche che ricordava lei poco fa, e cioè che a una farina scura, nera, sono associate la povertà, la sporcizia. Chiaramente poi questo progresso tecnico l'abbiamo pagato in termini di salute, e quando ce ne siamo resi conto, quando l'industria se ne è resa conto, ha cercato di correre ai ripari, non ricostruendo la filiera in modo da mantenere l'integrità del chicco, ma riassemblando i pezzi alla fine. Quindi Molti dei pani integrali che troviamo al supermercato, per esempio, sono pani ricostituiti, cioè fatti con farina raffinata a cui viene addizionata una quantità di crusca, diciamo, inferiore rispetto a quello che sarebbe se fosse integrale. Un altro esempio sono i pani fortificati. Un esempio emblematico è il Wonder Bread statunitense, che sono pani iperraffinati a cui vengono aggiunte alla fine delle vitamine, ferro e altri nutrienti sintetizzati altrove. Perché l'integrale è qualcosa di più, la somma delle sue parti? Intanto da un punto di vista concettuale, cioè un cibo mantenuto integro è una cosa diversa da un cibo che viene smembrato dalla macchina industriale per poi essere alla fine addizionato da quello che ha perso. E poi anche per ragioni nutritive. C'è Michael Pollan nel suo libro Cotto, parla di questo e parla di una ricerca dell'Università del Minnesota del 2003, scusate, che dimostra che i benefici nutritivi in chi consuma cereali integrali non possono essere spiegati come somma dei benefici degli stessi nutrienti, però assunti separatamente, ad esempio con gli integratori.
E il pane integrale, come più in generale il cibo integrale, beh, possiamo dirlo che incarna alla fine un'alternativa al modello alimentare imperante, che è il modello industriale.
Sì, perché sfugge ad alcuni principi industriali della produzione di cibo. Uno su tutti è il fatto che il germe di grano, per esempio, che è una delle cose che si perdono con la raffinazione della farina, è l'elemento del chicco che si conservano a lungo, perché può ossidarsi e rancidire. Quindi, idealmente, una farina integrale avrebbe bisogno di una distribuzione a raggio più breve e in tempi più limitati, cioè in altre parole una distribuzione locale. E se si vanno a vedere il ritmo con cui sono scomparsi i mulini nel territorio, quello è il ritmo con cui la farina diventava man mano più bianca, allungava la sua conservazione e allungava il raggio distributivo potenziale. Poi una farina integrale è meno performante, lievita di meno, ha un gusto meno dolce, laddove l'industria ha bisogno di un'estetica, un gusto standard, omogeneo, omologante, si vorrebbe dire, essere più faziosi. Questa è una cosa che riguarda tutti gli alimenti, paragonabili al pane è quello che è successo alla carne. L'industria della carne ha scartato tutte le parti dell'animale più difficili da gestire per propinarci quasi solo filetti o fettine di pollo, quindi anche il recupero del quinto quarto dell'interiora va in questa direzione. Io spiego sempre questo dicendo che l'industria ha bisogno, è costruita sull'omologazione e sulla prevedibilità, ma nel frattempo ci ha fatto dimenticare come è fatto il cibo. Quindi ricordarsi come è fatto il cibo prima che venga smembrato lungo la filiera è un buon inizio per costruire filiere alternative a quel modello lì.
E un buon inizio della nostra conversazione, non conservazione, anche se appunto di conservazione abbiamo anche parlato. Aver parlato della farina, torneremo a farlo anche domani. Non abbiamo parlato della rivista, ma abbiamo insomma tutta la settimana per farlo. Io ringrazio Diletta Sereni per essere stata con noi. A presto, a domani.
Grazie a voi, a domani.